nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Questa potrebbe essere chiamata la Domenica della Famiglia Cristiana. Gesù ristabilisce l'unione indissolubile del matrimonio, come lo ha voluto Dio fin dalla sua istituzione. Egli accoglie e privilegia i bambini, mentre San Paolo afferma che tutti gli uomini formano una grande famiglia.
Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la parola viva ed efficace del Signore, invocando il perdono delle nostre umane fragilità.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Signore, immagine dell'amore infinito del Padre, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Cristo, vero Adamo e primogenito della nuova umanità, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi.
Signore, sposo fedele, che mai abbandoni la tua Chiesa fra le seduzioni del mondo, abbi pietà di noi.
Abbi pietà di noi. Di noi, Signore, pietà di noi.
Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Chi è come loro, infatti, appartiene al regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui la mia parola
Il Vangelo di questa domenica tocca un argomento molto delicato, è un argomento anche molto doloroso, che penso che molti di noi in maniera diretta o in maniera indiretta hanno almeno vissuto. Quello del divorzio, quello della fine di un rapporto che era iniziato, quello della fine di un rapporto che aveva le premesse, tutte le premesse per essere, per avere un futuro positivo. Il Signore viene interrogato anche su questo, sulla possibilità di poter ripudiare il proprio coniuge. Però ai tempi del Signore, ai tempi di Cristo, quello che oggi chiamiamo il divorzio era concesso soltanto agli uomini. Solo gli uomini potevano mandar via la propria moglie, ripudiarla, con un atto e così avere la possibilità di prendersi un'altra, perché era una legge stabilita da Mosè. Quindi Gesù viene interrogato su questo, lui, un maestro ascoltato da tanti, viene interrogato su un argomento delicato, un argomento che a tanti uomini di quel tempo faceva piacere. Perché era comodo mandare via la propria moglie nel caso in cui, nei confronti di questa donna, non si era avuta la possibilità di avere un figlio o d'altro, e quindi averne altre o qualcuna in più. Perché lo scopo dell'unione era principalmente la procreazione, e solo quello. Se questo non avveniva, allora la donna poteva essere cacciata. Questo era un motivo. Allora il Signore dà un'indicazione molto più forte di quella che si attendevano loro, ricordando, con il passo appunto della Genesi, in che modo Dio aveva stabilito l'unione e in che modo invece, per colpa del loro cuore, per colpa del loro peccato, si era giunti a questa conclusione. Poi nel privato i discepoli lo interrogano di nuovo. È significativo che i propri discepoli lo interrogassero di nuovo nel primato, perché volevano comprendere fino in fondo se quello che aveva detto poteva essere veramente vero oppure no, se aveva detto una sciocchezza davanti a tutti e poi forse nel privato con loro poteva dire d'altro. Invece no, sottolinea l'importanza dell'unione tra l'uomo e la donna, sottolinea l'importanza dell'unione che si è creata come un elemento sacro, un elemento importante. Ripeto, quello del divorzio è un argomento molto delicato e sta di fatto questo. Le persone che hanno scelto o che hanno subito o che si sono trovate in condizioni tali a dover vivere questa situazione non sono da ritenere indegne, perché a volte pensiamo che chi si trova a vivere in questo stato di vita sia indegno. Indegno di entrare in chiesa, indegno di fare altro. Al massimo, nessuno di noi prima di tutto è indegno di fare qualcosa, ma al massimo vivono uno stato irregolare di fede. E vivendo uno stato irregolare di fede, purtroppo ci sono delle conseguenze che sono chiamati a dover accettare. Ma perché si è giunti? Perché giungiamo a rovinare un amore? Perché giungiamo a rovinare un'unione che all'inizio del fidanzamento, il giorno del matrimonio, poteva essere considerata la cosa più bella che si stava facendo? Perché viviamo in una logica molto sbagliata. Viviamo nella logica del consumismo. Viviamo nella logica nel dire: se non mi piace una cosa, la butto via. Se non mi sta bene, ne cambi un'altra, mi compro un vestito, per un anno lo metto, il prossimo anno non è più alla moda perché il mondo ha deciso che non bisogna più mettersi le gonne lunghe ma le gonne corte, oppure i pantaloni a strisce ma i pantaloni di una sola tinta, e allora non posso più mettermi quel determinato abito. Un po' ragioniamo così anche tra di noi, con le persone. Mentre dimentichiamo che a volte ricucire dei tagli, nel caso delle cose, se devo ricucire sempre un vestito, dopo un po' poi non va più bene mettere una toppa, sopra un'altra. Però nel caso nostro, visto che noi non siamo delle cose, non siamo delle persone fatte di sentimenti, fatte di ragione, fatte anche di capacità di saper perdonare e di saper guardare avanti, questo a volte non lo facciamo. Ricucire i legami che possono spezzarsi. Cercare di andare incontro nelle situazioni e non allontanarsi da esse. Andare incontro ai problemi e affrontarli. Penso che tra di voi, visto che la maggioranza siete molto più grandi di me, nella vostra vita matrimoniale avete dovuto affrontare delle difficoltà. Avete dovuto affrontare delle situazioni un attimino un po' più noiose. Che cosa avete pensato? È meglio affrontare i problemi, è meglio parlarne, è meglio andare avanti, per poi accorgersi che affrontando la situazione, quindi ricucire quella toppa che si era strappata, rafforza di più il rapporto, perché alla fine ci si conosce meglio. Perché due persone che si uniscono in matrimonio non significa che l'uno sa tutto dell'altro, ma che iniziano con quel cammino matrimoniale nel desiderio di una conoscenza profonda e che l'obiettivo principale nella loro vita è cercare di amarsi e cercare di trovare in ogni cosa la possibilità di amare l'altro nei suoi pregi e nei suoi difetti, ma solo se, appunto, c'è il desiderio di voler sempre ricucire quelle toppe. Alla fine del Vangelo il Signore dice questo: lasciate che i bambini vengano a me. Le vittime di questi dolori purtroppo sono sempre più deboli. Le vittime di queste situazioni sono sempre i bambini, che si trovano, ahimè, a vivere poi degli squilibri, perché poi sballottati, destra, sinistra, avanti, indietro, messi da una parte, poi messi dall'altra, tirati da una parte, tirati dall'altra, come se alla fine su questi figli c'è una compravendita, me li merito io, te li meriti tu, senza che pensare che poi il bambino è un individuo a sé. E quindi questo bambino poi si trova sballottato e alla fine, oltre poi a volte a trovarsi con genitori che non ci sono più, si trova anche con più genitori, perché poi subentrano altre persone. E allora mi domando, alla fine questo bambino a chi deve indirizzare il proprio bene? Da chi deve volere il proprio bene? Perché è importante che si cresca con affetti intorno, è importante che si abbia un equilibrio affettivo nella propria vita, perché poi da grande si sentiranno le conseguenze. Allora chi saranno i pilastri della sua vita? Chi saranno le persone con cui potrà mettersi a confronto e avere dei punti di riferimento? Non dico che ci sono delle situazioni in cui persone divorziate riescono con grande sacrificio però a portare avanti una famiglia e a far crescere dei figli in maniera molto buona, più di una famiglia unita. Però ciò significa, però sono dei casi. Quindi abbiamo importanza a volte di, se in un matrimonio ci sono delle difficoltà, di guardare anche i frutti di questo matrimonio, che sono i frutti dell'amore, che sono i frutti del desiderio di stare insieme, di guardare a loro, di guardarli negli occhi e di vedere: io ho delle responsabilità anche nei confronti di queste creature. Il Signore me le ha date, io le devo accogliere, le devo curare, le devo far crescere. Allora i figli possono essere anche lo sprone e possono diventare lo sprone e la forza per superare anche altre difficoltà. E in tutto questo non va mai dimenticata una cosa, che si vive un sacramento. Quindi si rimane fedeli al sacramento non in virtù di una legge, ma in virtù di quel sacramento che ha unito, in virtù di quella forza che il Signore vuole realizzare attraverso quella promessa che è stata fatta in chiesa davanti a Lui. Allora quel sacramento, se vissuto con grazia, e in quel sacramento, se veramente c'è fede, Dio può cucire e sanare i dolori che si creano. Sia lodato Gesù Cristo.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Quest'oggi il Vangelo ci presenta esattamente, ed è una felice coincidenza, ci presenta proprio il testo fondamentale sul matrimonio e sul divorzio. E vorrei far notare una cosa, che ai tempi di Gesù le cose stavano in un modo particolare. C'era una tale disparità fra uomo e donna, per cui il problema che pongono a Gesù è il seguente, non so se seguendo uno ha ben inteso la questione. Ai tempi di Gesù, un uomo che si sposava ad una donna poteva a un certo punto ripudiare la propria moglie. Quindi l'uomo poteva ripudiare la moglie. Uno pensa, e la moglie poteva ripudiare il marito? Non sia mai. Era una società maschilista, per cui l'uomo poteva allontanare la donna e quindi mandarla via. La donna non poteva fare una cosa del genere. Allora la questione qual era? L'uomo può ripudiare sempre e comunque la donna senza motivi, o invece ci devono essere dei motivi gravi? Questa è la questione che hanno posto a Gesù. Gesù che risponde? Gesù risponde che purtroppo per la durezza del cuore degli ebrei Mosè aveva dato la possibilità agli uomini di ripudiare la propria donna, ma nella mente e nel cuore di Dio, nel progetto di Dio, non era così. Qual è il progetto di Dio? Che cosa vuole Dio? Dio vuole la felicità dei giovani, vuole la felicità di una coppia. E la felicità, sapete attraverso cosa passa? Passa attraverso l'amore. Un amore che deve superare la prova della difficoltà. Ma d'altronde, ditemi una cosa, ma una mamma che non supera la prova delle difficoltà nell'amare il proprio figlio, che mamma è? Una mamma, quando il proprio figlio vive un momento di difficoltà, si impegna con maggiore amore perché il figlio si comporti bene. Allo stesso modo, l'uomo, nel progetto di Dio, nella mente e nel cuore di Dio, l'uomo deve amare la propria moglie non soltanto quando le cose vanno splendidamente bene, ma quando inevitabilmente è la vita ed è la storia di tutti i giorni, quando la vita presenta delle difficoltà, l'uomo deve impegnarsi ad amare fedelmente, con perseveranza e con costanza la propria donna, e la propria donna deve impegnarsi ad amare il proprio uomo. E allora che cos'è che ha complicato notevolmente la vita delle coppie, delle famiglie? La mentalità, una mentalità diffusa nel nostro ambiente, che io sintetizzo in questi termini, la logica dell'usa e getta. Tempo addietro le cose quando si guastavano si riparavano. Oggi il telefonino si guasta, si butta e se ne compra uno nuovo. Il computer è fabbricato per durare 2 o 3 anni e poi non lo si ripara e si butta. Usa e getta. Una cosa ha valore soltanto se è nuova. Per cui se l'amore è nuovo, se l'amore è bello, se l'amore è fresco, se l'amore è giovane, va benissimo. Quando l'amore comincia un attimo a incontrare, a incrinarsi, ad avere qualche screzio, qualche difficoltà, non è più un amore fresco, non è più un amore nuovo, allora usa e getta. Capite bene che nel mondo delle cose, ad esempio se uno ha un oggetto di valore, non so, di Murano, quei vetri, non ne capisco, ma immagino, fragile, bello, di grande valore, anche una piccola lesione rende quell'oggetto meno prezioso. Se valeva una cifra, non vale più niente dopo che si è rotto, se si è incrinato. Però nella vita degli organismi viventi non succede così, mi spiego. Un giovane, un ragazzo che sta crescendo, va incontro a tante difficoltà, alla crisi di crescita. E crescendo che cosa fa? Perde tante cellule perché il suo organismo si deve rinnovare. Deve fare tante battaglie l'organismo contro i virus, con gli anticorpi, per poter crescere. Se noi mettiamo un ragazzo sotto una campana di vetro, probabilmente l'influenza non se la prende, ma non cresce.
Allora, per crescere dobbiamo affrontare le difficoltà e le dobbiamo superare. Bene, la coppia è simile ad un organismo vivente che deve essere capace di crescere, di maturare, di perdere qualcosa, le cose negative, per acquistarne di nuove e di migliori, di più belle. L'esempio lo posso fare. Un vino, se invecchia in buone condizioni, il vino diventa ancora più buono. Per cui, qual è, diciamo, il pensiero? Se oggi voi vi amate 5, 50, 1000, domani dovete crescere, non vi dovete accontentare, lo dico sempre, fra 25 anni, io probabilmente non ci sarò più, ma quando voi celebrerete il 25esimo di matrimonio, non dovrete dire noi ci amiamo come 25 anni fa, sarebbe poco. Avete vissuto inutilmente 25 anni, mi auguro che fra 25 anni voi potrete dire abbiamo vissuto tante difficoltà, abbiamo vissuto dei momenti di crisi, li abbiamo vissuti seriamente con maturità, siamo cresciuti e l'amore che viviamo oggi è un amore ancora più profondo, più bello e più maturo di quello che abbiamo vissuto il giorno 4 ottobre del 2009. Allora dovete crescere, questo vostro amore deve diventare un amore sempre nuovo, un amore sempre più buono, sempre migliore. Sarebbe bello aggiungere altre cose, però vi do questo criterio, questa logica. Quindi allora, non l'usa e getta, ma l'usa e rammenda. Non so se a casa vostra si fa più. Io ricordo che la nonna mia era un artista, no? Con la sua macchinetta da cucire, Singer, si chiamavano così, no? Era una maestra di una cosa che si cominciava a rovinarsi, la faceva diventare nuova e così si andava avanti. Adesso uso un'espressione difficile e la traduco. Principis obsta, dicevano gli antichi, che significa ai primi sintomi corri al riparo. Se uno ha un poco di tosse, uno sciroppo, un'aspirina e si risolve tutto. Se uno per 15 giorni tosse, febbre e non si cura, andiamo incontro alla bronchite. Allora, sappiate nella vostra vita coniugale usare questo metodo, questa logica, usa e rammenda. Alle prime avvisaglie di un problema, fermatevi, dialogate, litigate, ve lo concedo, riconciliatevi. Le coppie che mi dicono noi non litighiamo mai, io dico per scherzo, ma c'è una verità, cominciate a chiamare l'avvocato che siete vicini alla separazione. Le coppie che mi dicono ogni tanto, anzi spesso, su cose gravi litigate, no, però poi ci vogliamo più bene di prima, bravi. Allora usate questa logica, usa e rammenda. Ai primi sintomi correte ai ripari, per cui non tramonti mai il sole sopra la vostra ira. A conclusione della giornata abbiate sempre 2 minuti l'uno per l'altro per potervi comunicare l'amore, per potervi dire il vostro perdono, per poter dire anche le vostre giuste attese nei confronti dell'altro. Con questo dialogo maturo voi avrete la possibilità di crescere, di maturare e di diventare quei genitori belli che ogni figlio desidera, genitori che non sono i migliori del mondo, ma sono genitori che si amano e che giocano tutta la loro vita su Gesù Cristo a servizio della famiglia, dei figli, a servizio del bene della Chiesa e della società.
Operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia parola.
Vorrei anzitutto premettere che in particolare domani ci sono 2 ricorrenze molto belle e molto care a tutti noi, la supplica alla Madonna di Pompei e la festa di San Francesco. Ovviamente la festa di San Francesco, tranne nei santuari e nelle chiese francescane, in qualche modo passa sotto silenzio. Però mi piace rifarmi già all'inizio a questi 2 importanti avvenimenti, la festa di San Francesco e la supplica alla Madonna di Pompei, perché credo che il Vangelo che abbiamo ascoltato può e deve essere illuminato dalla figura di San Francesco, la sua povertà, la sua dedizione, le sue stimmate, la sua fedeltà a Gesù Cristo. Credo che tutto questo getta enorme luce anche sulla famiglia, ma soprattutto credo che recitare la supplica alla Madonna di Pompei è qualcosa di bellissimo, perché ci invita a pregare per le famiglie a partire dalla Santa Famiglia. Circa un mese e mezzo fa, vi racconto questa piccola, per me dolorosa esperienza, sono stato a Lourdes e, come spesso capita, circa 2 o 3 ore di attesa dell'aereo da Capodichino, e mi trovo a discutere con una persona su una cosa molto particolare, sulla preghiera dei fedeli della domenica precedente. Se qualcuno è un accanito lettore dei foglietti cui siamo durante la messa, forse se la ricorderà pure. Quella preghiera dei fedeli più o meno parlava di invocare la misericordia sulle persone separate e divorziate. Neanche a farlo apposta, questa preghiera dei fedeli, letta qualche domenica prima di questo mio recente viaggio a Lourdes, mi aveva colpito. Neanche a farlo apposta aveva colpito anche una dama, una di quelle signore che vanno a Lourdes a svolgere volontariato accanto agli ammalati. Questa dama praticamente mi aggredì nell'aeroporto dicendomi: ma avete notato quella preghiera dei fedeli? Sì, veramente, disse, l'ho notata anch'io abbastanza intensamente, mi ha molto colpito. E disse la signora: e perché vi ha colpito? Io risposi: perché certo invochiamo la misericordia di Dio sui separati e sui divorziati, ci mancherebbe altro, ma la misericordia di Dio, pensiamo al sacramento della penitenza, al perdono che riceviamo quando ci confessiamo, la misericordia di Dio è sempre collegata col pentimento, con la conversione, con la volontà di aderire a Dio. Cioè Dio non ci costringe a darci la sua misericordia. La signora cominciò a dare letteralmente in escandescenza davanti a più persone, dicendo: no, veramente a me mi ha colpito quella preghiera, perché ci mancherebbe che Dio non desse la misericordia alle persone separate e divorziate. Ecco, da questo piccolo episodio, per me dolorosissimo, anche perché dovetti rispondere sonoramente a questa signora in presenza di decine di persone, voglio trarre spunto, perché credo che su questi argomenti ci siano molte idee confuse, ma soprattutto ci sia molta, ma molta sofferenza. La discussione, se vi può divertire, non lo so, continuò su un altro argomento molto collegato, ma molto diffuso. E perché poi la Sacra Rota permette in qualche modo i divorzi con le loro sentenze? Naturalmente lì il discorso si fece ancora più acceso, perché le feci noto che i tribunali diocesani sono molto diversi dalla Sacra Rota. La Sacra Rota non si chiama più Sacra Rota ma Romana Rota, che i tribunali ecclesiastici diocesani costano quasi nulla e sono procedimenti piuttosto veloci, che si dica. Ma soprattutto la cosa che non riuscivo a farle capire, che mentre il divorzio si trova davanti a un matrimonio fallito, i tribunali ecclesiastici si trovano davanti, e questo è lo scopo di un procedimento ecclesiastico al tribunale diocesano, si trovano davanti a matrimoni che non esistono. Questi matrimoni non vengono annullati, ma vengono dichiarati nulli, cioè si fa un procedimento non per vedere chi ha ragione e chi ha torto, come in tutte le cause, ma un procedimento che mira alla verità, e spesso la verità è che un matrimonio non c'è. Per essere ancora più concreti, qualche giorno fa mi è venuto a trovare un mio carissimo amico, che conosco da oltre 20 anni, lo seguo, lo aiuto in tanti campi, ma quando si fidanzò e quando si sposò non volle ascoltare consigli, sposato, con 2 figlie, la moglie l'ha abbandonato e naturalmente lui sta pensando eventualmente a fidanzarsi. E chiaramente riguarda il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera. L'adulterio non è soltanto quando un marito tradisce di nascosto la moglie o viceversa. L'adulterio c'è quando, dopo il divorzio, anche chi è innocente e abbandonato passa ad un'altra unione. Questo è adulterio. Naturalmente nella mentalità di oggi siamo lontanissimi da questo discorso, perché purtroppo siamo in piena scristianizzazione. Ma la cosa divertentissima, perdonatemi la battuta in mezzo a tanta sofferenza, che a questo mio amico a un certo punto ho aperto la mente, perché lui si lamentava dicendo che la moglie non l'aveva mai amato, che la moglie non era molto convinta del matrimonio, che la moglie praticamente non credeva in Dio, non credeva nel sacramento. A questo punto io ho aperto la mente e gli ho detto: ma fa che il tuo matrimonio è nullo, perché se tua moglie era senza fede, non credeva nel matrimonio sacramento, non credeva nel matrimonio indissolubile, non credeva nella fedeltà, ha recitato quando vi siete sposati in chiesa. Naturalmente l'ho accompagnato al Tribunale Ecclesiastico Diocesano, gli ho presentato un avvocato molto serio e stanno andando avanti nel capire questo. Perché vi ho fatto questo lungo discorso? Perché credo che il problema è molto profondo ed è un problema soprattutto educativo. Educativo significa che poi la vostra attività quotidiana che vedo svolgere in questa parrocchia, formare i ragazzi, formare i giovani, ma direi ancora di più formare le persone adulte, perché come io prete ho bisogno ogni giorno di formarmi, di aggiornarmi, di convertirmi, di aderire di più a Gesù Cristo, così allo stesso modo bisogna fare per le coppie, i giovani, i fidanzati, gli sposati. In altre parole, il Vangelo che abbiamo ascoltato è molto delicato e molto complesso, io vi farò soltanto degli accenni. Perché? Perché può sembrare che Gesù contrappone una legge ad un'altra legge, cioè contrappone alla legge addirittura di Mosè che permetteva il ripudio, la sua legge che non permette il ripudio. Allora può sembrare addirittura, vi assicuro che questo è un punto decisivo e delicatissimo, può sembrare addirittura che mentre Mosè è stato comprensivo verso la durezza di cuore delle persone, Gesù stesso dice: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, cioè sembra che Mosè sia stato comprensivo con la debolezza e con la durezza di cuore delle persone. Sembra che a questa norma permissiva di Mosè si contrapponga la norma di Gesù e oggi la norma della Chiesa, che tra virgolette perdona tutti i peccati ma non perdona i divorziati. Ecco, credo che questo sia un punto delicatissimo e decisivo. Risponderei in tanti modi, ma la risposta principale che voglio mettere in evidenza è questa: che cos'è il matrimonio? È volersi bene? È stare insieme? È avere dei figli? È avere dei rapporti sessuali? È un affetto, un'emozione? Ecco, io credo che viviamo in un'epoca in cui si ha paura della stabilità, si ha paura di prendere impegni definitivi, si ha paura di donarsi per tutta la vita. Volendo essere molto sintetici, io credo che una delle caratteristiche del mondo di oggi è di volere rapporti leggeri e intensi. Leggeri e intensi, che vuol dire leggeri, non definitivi, non impegnativi, non per tutta la vita. Che vuol dire intensi? Vuol dire che un'altra persona, che pure sta rischiando di distruggere il matrimonio, esattamente 7 giorni fa mi ha detto questa frase: all'inizio del mio fidanzamento, quando io camminavo con il mio fidanzato, mi sembrava di stare 1 metro sollevato per terra. Scusa, quanto è durata questa tua emozione? 1 settimana. Poi ha vissuto tutto il fidanzamento così, poi sposata da vari anni così, e sta ancora ricorrendo e rincorrendo il periodo in cui camminava volando con il suo fidanzato. Ecco, immaginate che uno che diventa prete, alla prima settimana sta tutto commosso, alla seconda settimana sta un pochino più freddo e dopo un anno magari lascia il sacerdozio. Ecco, io non voglio eliminare il sentimento e l'emozione, ma il matrimonio è sacramento. Sacramento vuol dire grazia di Dio, vuol dire forza che viene da Dio, vuol dire che non è il problema io non riesco a vivere gli impegni matrimoniali, non riesco a vivere la legge di Gesù e della Chiesa. Il matrimonio sacramento, prima che legge, prima che durezza o quasi una Chiesa inesorabile, è grazia di Dio, è forza che viene dal Signore. Di questo siamo consapevoli? E poi vorrei mettere in evidenza, tra le tante cose che andrebbero evidenziate, il discorso della stabilità. Cioè, mentre l'emozione, il sentimento di per sé sono fondamentalmente passeggeri, noi dobbiamo educare le persone ed educare noi stessi all'amore che è fatto di definitività e di stabilità. In un certo senso il Vangelo di oggi, se lo prendiamo alla lettera, può e deve mettere in crisi la mia scelta. Perché? Perché dice in maniera chiara, sia il Vangelo ma soprattutto la prima lettura, non è bene che l'uomo sia solo. Ecco, il matrimonio nella sua bellezza di vita coniugale vorrebbe essere una risposta alla solitudine dell'uomo, mentre invece siamo nell'anno sacerdotale, il sacerdozio potrebbe sembrare celibato, solitudine, naturalmente mi riferisco anche alla virginità consacrata. Capite che il discorso si fa enorme? Voglio semplicemente dire che il celibato sacerdotale ha la sua motivazione in una chiamata di Dio per noi, per vivere addirittura come Gesù Cristo, nell'unione profonda con Gesù Cristo, nella fedeltà di Gesù Cristo. Ma quello soprattutto che voglio mettere in evidenza è che i valori del celibato sacerdotale e del matrimonio sono identici. Che cosa voglio dire? Che dopo pochi mesi di matrimonio spesso le coppie vanno in crisi. Da quando io sto in curia non vi sto a elencare quanti preti vengono da me a piangere: voglio cambiare parrocchia, oppure voglio cambiare diocesi, oppure sono francescano, sono domenicano, voglio passare nel clero diocesano. Cioè la stessa instabilità, precarietà, inconsistenza dei giovani che poi creano matrimoni inconsistenti, spesso c'è anche nella vita sacerdotale e religiosa. Allora perciò parlavo prima della missione parrocchiale, che deve essere fondamentale anche per noi preti, perché se formiamo famiglie serie, famiglie forti, tutto questo è a vantaggio anche della nostra vita sacerdotale. Vorrei concludere segnalandovi il discorso che ha tenuto il Santo Padre 8 giorni fa. Ha parlato ai vescovi brasiliani proprio sul tema del divorzio. Se avete il tempo e la voglia, andatelo a cercare, sta su internet, il 25 settembre scorso. Dico soltanto la frase che più mi ha colpito del Santo Padre: la pratica del divorzio moltiplica i padri e le madri. La maggior parte di coloro che oggi si sentono orfani non sono figli senza genitori, ma figli che di genitori ne hanno troppi. Tutto questo crea conflitti e confusioni. Allora concludo augurando a me e a voi che in questi attimi di silenzio, prima del credo e della preghiera dei fedeli, ognuno rifletta sulla propria famiglia, su come ama e si dedica alla propria famiglia, su come ama la famiglia parrocchiale e su come, a partire dalla propria famiglia e dalla famiglia parrocchiale, andiamo incontro ai giovani e agli adulti che spesso hanno perso questi valori o non hanno più la forza e la gioia di viverli verso la santità.
Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore. Sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. Spirito creatore, scendi su di noi.
Vieni, Santo Spirito di soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Tu bruci tutti i semi di morte, di peccato, tu scuoti le certezze che ingannano la vita, fonte di sapienza, scendi su di noi.
Vieni, Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa. Oh.
sei coraggio e forza nelle lotte della vita. Tu sei l'amore vero, sostegno nella prova, spirito d'amore, scendi su di noi.
Vieni Santo Spirito di Dio, Santo Spirito di come vento soffia sulla chiesa. Vieni come
unità, rinnova la tua chiesa, illumina le menti, dai pace al nostro mondo. O consolatore, scendi su di noi.